Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing a grande richiesta dopo la Share Me Challenge e a grande richiesta dai partecipanti della Share Me Challenge. Sono tornati qui per voi Los Alejandros. Ciao
Eccoci.
Ale.
Ben ritrovato. Oggi siamo anche vicini a
Siamo
registrare,
vicini
non siamo.
del famoso studio di Marketing Espresso.
Esattamente.
E non siamo soli, non siamo soli.
Ben accompagnati.
Siamo ben accompagnati perché c'è qui con noi Nicolò Andreula, Founder and Managing Director in Diesel Consulting. Ciao Nick, come
Ciao a
stai?
tutti, buonasera da Bari, alla grande, la Parigi del Mediterraneo. Chissà se.
Assolutamente, siamo iper gasati del fatto che tu sia qua, siamo veramente contenti e ci fa molto piacere, quindi grazie per aver accettato il nostro invito e volevamo spendere 2 secondi, un attimo, 2 parole su questo weekend. Ale, io sono ancora senza parole, mi tremo un po' la voce, quindi una cosa dico, grazie di tutto a
Grazie a
tutti.
tutti perché sappiamo che un sacco di partecipanti della challenge ci ascolta il martedì e
Esatto.
quindi veramente grazie a tutti. Questi 3 giorni sono stati un parco giochi di emozioni positive e ancora una volta grazie e ancora grazie e bravi.
Esatto. Grazie veramente di cuore. Partiamo però con la prima notizia della settimana. Negli Stati Uniti è stato celebrato il primo matrimonio della storia all'interno del metaverso. Allora, in sostanza, una coppia in Florida ha deciso, Tracy e Dave, ha deciso di sposarsi nello stesso tempo, offline e online. Praticamente hanno svolto il loro matrimonio offline in una location e per far partecipare le persone che non potevano essere lì fisicamente, hanno aggiustato un ambiente tramite l'aiuto chiaramente di un'azienda che fa questo, quindi crea ambienti virtuali, hanno creato un ambiente virtuale simile a quello della location del matrimonio, anche per disposizione, hanno creato i propri avatar, l'avatar di lei per esempio aveva come si dice, il vestito, l'abito da sposa esattamente identico a come lo aveva nella realtà e si sono sposati sia offline sia online. Chiaramente anche la festa post cerimonia è continuata online. La scena era praticamente un ambiente che replicava un po' la struttura della chiesa, quindi con una sorta di palco e quindi poi tutte le persone di fronte, e poi dietro agli avatar c'era una telecamera che puntava sul matrimonio reale. E allora, a parte il valore simbolico, Nick, dell'essere stati un po' i primi nella storia, di aver fatto una cosa del genere, mi viene in mente, la prima cosa che mi è venuta in mente è il quantitativo di nuovi business che può aprire una tecnologia così disruptive come il metaverso, che è un po' considerato al pari del nuovo internet. E quindi già mi immagino un po' i designer di interni del metaverso, che mi dici?
No, ma assolutamente, ma poi, cioè, designer interni, la band, il buffet, cioè il futuro, come dico spesso, è digital. Per cui sì, tu potrai organizzare il tuo matrimonio sul metaverso, però magari a 100 persone vorrai mandare a casa la stessa cosa da mangiare, lo stesso champagne con cui brindare. Cioè, non ci fermiamo
Vero.
solamente a queste cose che ci sono sicuramente, ok, l'abito, quello che ti fa la sala, eccetera, eccetera, ma cioè, sky's the limit, anzi, non c'è manco, lo dobbiamo anche disegnare questo piccolo cielo. Io matrimonio
Esatto.
digital ci sono andato comunque.
Come?
Io matrimonio digital ci sono andato.
Com'è stata l'esperienza?
Nel senso che un mio amico carissimo si è sposato a Singapore e ha riunito tutti gli invitati italiani su Zoom, eravamo una cinquantina di persone.
Pazzesco.
E poi questo infame ha fatto anche i tavoli, per cui mi ha messo insieme un sacco di persone che io non conoscevo, per cui in 6 persone devo brindare la loro salute senza loro e loro passavano per le Zoom Rooms. In realtà è stato anche carino
Perfetto,
poi. Sì.
spettacolo.
Spettacolo.
Sicuramente questa cosa è stata magari un po' più immersiva rispetto a una chiamata Zoom, però si tratta di potenzialmente il nuovo scenario futuro, nel senso che in un contesto anche come la pandemia, in cui magari molte persone non si sono potute vedere, diciamo questo a prescindere dalla pandemia anche un po', apre anche un po' le possibilità del dover fare il matrimonio un po' dove vuoi, a prescindere da dove possono raggiungerti per esempio gli invitati. E questo poi, questo concetto di libertà, come diceva anche Nick, sky is the limit, può essere ampliato un po' a qualsiasi contesto sociale. Bisogna un po' vedere anche poi le dinamiche in realtà sociali, come la prenderanno. Sono un po' come si dice, l'avvocato del diavolo su questa questione. Una cosa che un po' mi spaventa saranno un po' le dinamiche sociali di questa integrazione molto immersiva. Arriviamo
Più che
però
altro
alla
la
seconda.
sfida, vai,
Come?
vai pure.
No, dimmi, Nick.
No, la sfida la vince chi riesce a stabilire il bisogno come se fosse una norma, no?
Esatto.
Per cui, cioè, adesso è normalissimo quando siamo a un certo livello fare il giorno dopo. E, diciamo, e il giorno dopo che si fa? Ci fa niente, è andato ognuno per i fatti vostri, tu un sacco di invitati da fuori, dici, ok, il giorno dopo che cosa fai? No? Se determinate cose riusciranno a stabilirsi, per esempio, è l'abito per il metaverso, chi te lo disegna? Oppure online non fai nulla, non fai un evento online per le persone che sono lontane, cioè chi riuscirà a stabilire questo standard? E poi l'Italia è una repubblica fondata sui sensi di colpa, i social sono fondati sulla FOMO e l'incrocio tra queste due cose potrebbe essere micidiale.
Da vedere, sì, effettivamente come si svilupperà, come evolverà questa questione, sicuramente anche un po' come dicevamo in qualche puntata fa, la questione della nuova tecnologia è sempre da vedere un po' anche come viene adottata dal mercato, che è un po' un'estensione del tuo discorso sulla questione del need. Arriviamo però alla seconda notizia della settimana che riguarda Google, che a mio personalissimo parere ha creato una dashboard definitiva per i creator, o meglio, ha lanciato in early access solo negli Stati Uniti e solo per un gruppo selezionato di creator che farà application, un'app per monetizzare. Si tratta di Kaya, o sì, Kaya credo sia la pronuncia giusta. Come?
Non lo so, quaglia, ma non lo so.
Quaya, sì, probabilmente. È un'app che permette dunque ai creator di vendere qualsiasi prodotto o servizio tramite Google, di creare una vetrina dunque di servizi anche di materiale gratuito e di integrare il tutto con qualsiasi altra piattaforma presente chiaramente sia all'interno dell'ecosistema Google ma sia presente nell'internet. In sostanza è una dashboard in cui tu strutturi una sorta di profilo e inserisci tutti i link social, inserisci il materiale gratuito che magari vuoi dare, inserisci i servizi, prodotti che vuoi vendere, cosa iper interessante che puoi ricevere pagamenti tramite diversi metodi e puoi anche, c'è anche la possibilità da parte di chi visita questa pagina di inviare delle tips, cioè delle mance. Cultura americana è molto fondata anche su questa cosa, infatti sono dei tool, anche delle feature che su YouTube, per esempio, YouTube o Twitch funzionano molto e insomma, si tratta di una piattaforma definitiva tramite cui i creator potranno, verrà facilitata la vita nella questione di monetizzazione. E nel comunicato stampa si parla di grosse integrazioni per quanto riguarda anche le diverse piattaforme chiaramente di Google, per cui immaginate di avere un prodotto, di avere una maglietta magari del vostro merchandise, create un video YouTube e lo inserite quella maglietta al di sotto del video, quindi è direttamente acquistabile sotto il video. Questa cosa taglia tantissimi click che la persona può fare e in linea di massima tutta questa dashboard mi fa anche pensare all'importanza che la SEO potrà avere in generale anche nel futuro digital. Perché? Perché questa dashboard verrà poi indicizzata anche in quelle che si chiamano SERP, ovvero le pagine che vengono restituite come risultato di una ricerca. E ultima cosa per concludere, poi lascio la parola a te, Nick. Sarà disponibile in versione base gratuita, ma con alcune funzionalità premium. Che dici? Dashboard definitiva per i creator, anche da parte tua, pensiero tuo che sei un creator?
Assolutamente no, per me, anzi, leggevo già qualche commento che dicevano, ma chissà in quanti si iscriveranno, non si iscriveranno. Per me la vera notizia è che le piattaforme, i player, eccetera, eccetera, hanno capito che la vera merce sparsa per cui competere, sono i content creator, no? E infatti il prossimo dibattito è che cosa sta facendo LinkedIn per monetizzare? Cioè per far monetizzare i creator la propria attività, no? Cioè iniziano a capire che un creator può spendere un tot di tempo e adesso non è più possibile farlo su più piattaforme, ma occorre specializzarsi. Ci sono sempre più piattaforme e occorre far sì che i creator possano essere A, valorizzati, B, in grado di make a living out of it, cioè fare soldi. Per cui
Sì.
inizio a vedere che ci sono sempre una classe di persone sempre più definita, che lo fanno per piacere, come me, o senza opportunità monetizzabili, anche come me, come voi, ma che comunque devono scegliere la piattaforma che gli dà di più, in termini di soldi, in termini di visibilità, eccetera, eccetera. E questa è la notizia, cioè il fatto che l'abbia capito Google, un po' in ritardo secondo me, e che si stia dando da fare.
Io sono in parte d'accordo con Nick e dall'altra parte penso che potrebbe essere uno sviluppo, cioè comunque un'innovazione che è figlia del fatto che Google vuole innovare moltissimo la propria dashboard, cioè soprattutto per quanto riguarda la parte search. Abbiamo parlato mesi fa della possibilità di vedere dei video anteprima, non so se ti ricordi Ale, ne abbiamo
Dei
parlato
TikTok e dei
di
Reel.
TikTok e dei Reel, e adesso anche la possibilità, secondo me, perché si arriverà a quello di avere magari un banner con questa piattaforma, con i profili consigliati da Kaya, come si chiamerà,
Sì, chiamiamola Kaya.
Kaya, sarà una sorta, lo vedo come una sorta di Google My Business applicato ai content creator all'interno della search di Google, quindi sicuramente potrebbe essere molto interessante. Dall'altra parte risolve per i creator, secondo me, due problemi. Uno, la dispersione delle informazioni. Quanto spesso è difficile trovare una persona ricercandola semplicemente su Google, cioè ovviamente il primo risultato che appare può essere il profilo Instagram, il profilo LinkedIn, ma tu pensa ad esempio a quanto è difficile trovare magari delle notizie relative a un content creator, dei video che ha fatto, quindi avere lì tutto in un unico posto, tutte le informazioni di un content creator, compreso il profilo LinkedIn, ecco, per collegarmi anche al discorso che faceva Nick, è sicuramente molto, può essere molto interessante. Dall'altra parte risolve per i content creator, secondo me, un altro problema ancora, che è quello di avere una vetrina, no? Di un sito web, quindi molto spesso sono costretti a farlo magari o su piattaforme che a livello qualitativo, senza fare nomi, magari non sono proprio il massimo, oppure devono esternalizzare questa parte, ecco, della costruzione di un loro sito vetrina.
Esatto. Io all'inizio anche un po' provocatoriamente dicevo dashboard definitiva perché comunque lo sta facendo Google. Ricordiamo che i social sono in primis dei siti web, quindi in qualche modo fanno capo poi ai motori di ricerca e quindi essendo Google leader, se Google fa una cosa del genere che permette di integrare poi effettivamente tutte le piattaforme, mi viene da dire. Perché non iscriversi? Perché non utilizzarla? Per cui magari io creo podcast e se c'è l'integrazione ottimale con Google Podcast, creo video e c'è l'integrazione ottimale con YouTube, però ho anche dei prodotti e quindi posso integrare tutto quanto e mi facilita poi tantissimo la vita, no, Nick?
Ma il problema fondamentale in questo senso è sì, l'integrazione, ma siamo sicuri che i content creator saranno molto meglio lì e che
Ecco,
adesso non
questa.
rispondono? Cioè, questa è la cosa, che Google is the place to be for the content creators e non è la galassia Meta o quelle emergenti. Questa è la mia domanda.
Potrebbe essere un gancio Google, secondo me, anche ad altri discorsi.
Potrebbe essere una base operativa, magari non è il posto in che presiderano di più, però potrebbe essere ipoteticamente un posto in cui si appoggiano, no? E quindi
Sì.
dici, ok, io
Per
sono un...
essere trovati.
Esatto, sono un content creator su Instagram, la mia main platform è Instagram, però sono presente su Kaya, dove poi tramite cui mi potete trovare lì, questo articolo parla di me, questo podcast parla di me e quant'altro. Da vedere, molto interessante. Arriviamo alla terza notizia della settimana e qui ci siamo preparati una microscenetta perché la notizia è che Instagram supera i 2 miliardi di utenti, ma Ale?
Resta umile.
Esatto, perché in sostanza Instagram ha raggiunto i 2 miliardi di utenti attivi mese. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché degli insider, per cui degli addetti ai lavori che hanno accesso ai dati, addetti ai lavori di Instagram che hanno accesso ai dati della piattaforma, hanno dichiarato alla CNBC che la piattaforma appunto ha superato 2 miliardi di utenti attivi mese. Primo. Utenti attivi mese cosa significa? Non sono quanti account esistono su Instagram, ma sono quanti account è il numero di account che ha effettuato almeno un accesso negli ultimi 30 giorni. Perché resta umile? Perché la piattaforma non lo ha ancora ufficializzato, cioè è uscita la notizia, è affidabile perché si parla della CNBC, ma non lo vuole ufficializzare e un po' il popolo dell'internet si è diviso su due strade maggiori del perché non lo ha detto. Il primo, che poi in realtà sono collegate un po' tutto allo stesso motivo, che è il periodo che sta vivendo la piattaforma, molto delicato. Il primo gruppo di persone dice che c'è chi non lo vuole dire perché non vuole rimarcare la sua posizione dominante e c'è chi dice che è perché vuole mantenere un profilo basso dopo lo scandalo dei Facebook Files. Che mi dite, ragazzi, Ale?
Allora, parlando del ristoratore numero uno, cioè chi dice che non
Amici!
vuole rimarcare la sua posizione dominante, e forse Ni, nel senso che
o forse
potrebbe
Nick.
Essere o forse Nick ce lo dirà, però potrebbe essere sì una riflessione fatta magari sulle percezioni delle persone che dicono Instagram è il social media più utilizzato, un po' come era Facebook, e poi Facebook è crollato, insomma, perché okay. Forse magari il social media, ma come un po' nella vita, quello più sfigato ti attira un po' di più, non so come dire, soprattutto okay. Anche nella tecnologia, ciò che vedi un po' più riservato magari ti attira un po' di più, come è stato anche per Clubhouse, e poi però puntini puntini. E per quanto riguarda mi hai capito, e per quanto riguarda la seconda, secondo me è molto più probabile,
cioè collegata al fatto dei Facebook Files.
Sì, sicuramente sono in un periodo dove c'è molta attenzione a tema privacy, c'è molta attenzione a Facebook, c'è molta attenzione al mondo di Meta. Hanno dovuto cambiare nome per non essere associati al nome Facebook, che sta avendo un sacco di problemi.
Esatto.
Quindi secondo me
non è ufficiale questo collegamento, però sì.
Diciamo un po' intuito, se uno deve avere un po' di spirito critico ci vede un po', il dubbio ti viene. Penso che sia molto di più su questa seconda opzione.
2018 tocca il miliardo, 2021 tocca 2 miliardi. Nick, che cosa ci
non dice? Hanno bisogno di farlo sapere in questo momento. Non ne hanno bisogno.
Ok, quindi dici, sei d'accordo anche di
anche diciamo... perché le uniche persone a cui hanno bisogno di farlo sapere, che magari sono gli analisti finanziari, lo sanno già, fondamentalmente. Quindi sul general public in questo momento, per la strategia di stakeholder management, secondo me hanno detto, guarda, fly low.
Ok, quindi sei d'accordo anche tu.
Sono
con
complottista,
Ale.
Sono complottista oggi.
Sei complottista. ok, allora... Raga, io volevo introdurvi la quarta notizia della settimana con una sorta di scenetta. Immaginate di essere su TikTok, di vedere un piatto succulento, buono, proprio di pensare lo voglio. Poi immaginate di pensarlo e dire vabbè, adesso me lo ordino, e fare una chiamata e dire scusi, lei, dottor X, voglio il piatto creato da questo account su questo video, lo vorrei a casa tra mezz'ora, per favore. Ok, magari non andrà esattamente in questo modo, ma il concetto è quello, perché notizia boom della settimana, TikTok ha annunciato che nel 2022 aprirà ristoranti in giro per gli Stati Uniti basati sul delivery only, quindi che funzioneranno solo tramite asporto, tramite cui sarà possibile ordinare piatti e ricette che sono presenti nei video più virali della piattaforma. Il servizio si chiamerà TikTok Kitchen, ha l'obiettivo di lanciare, in sostanza TikTok ha l'obiettivo di lanciare entro la primavera del 2022 300 ghost restaurants, si chiamano, praticamente sono dei ristoranti fantasma che hanno solamente la cucina e fanno solo asporto, ha l'obiettivo di raggiungere 1000 unità in giro per gli Stati Uniti nel 2023. Cosa molto interessante è che il menu cambierà trimestralmente sulla base dei trend della piattaforma, per cui i piatti che saranno ordinabili andranno in concomitanza con i trend sulla piattaforma,
come le canzoni che ascoltiamo praticamente.
Esatto, cioè è un qualcosa di completamente out of the box, cioè come la pensi una cosa del genere? Che mi dici, Nick?
Ma non mi stupisce in realtà questa cosa, perché mi sembra una fantastica opportunità di monetizzazione. Ricordati che chi vince, chi ha le eyeballs, cioè chi ha gli occhi dei clienti. Per cui tu in quel momento TikTok c'hai gli occhi dei clienti, benissimo, allora tu mi ricorda quello che fece Uber tanto tempo fa. A un certo punto iniziano a dire, va bene, voi siete sulla nostra piattaforma perché cercate un taxi, una macchina, ok, allora sarete in grado anche di ordinare del cibo. E poi Grab disse, sarete in grado anche di prenotarvi una manicure. E poi qualcuno disse, anche delle maid, delle babysitter, eccetera, eccetera. Per cui, benissimo sta roba. La polemica che si sta facendo è, un attimo solo, TikTok ha detto che pagheranno chi ha inventato questi piatti, pagheranno chi li ha inventati davvero o chi li ha resi famosi? Perché se il tiramisù di Lara d'Argento non se lo fila nessuno, può venire Gloria e Licio e renderlo ipervirale su TikTok e pagheranno Gloria.
Vero, lì, vabbè, diciamo che un po' la ownership probabilmente sarà collegata al contenuto, non è molto chiara, essendo comunque...
c'era scritto nelle nostre fonti, c'era scritto proprio che stanno cercando, ecco, di valutare bene poi, ecco, i content creator che poi saranno inseriti qui, insomma, quindi sì.
Esatto, anche perché poi mi immagino magari... Allora, il punto è che per le canzoni andare a creare un sistema di copywriting è un po' più semplice, no? Perché sono comunque file digitali. Andare a trovare chi ha effettivamente inventato quella ricetta è un po'... un po' forse complesso, non so.
Nasce secondo me un nuovo copyright, cioè sai quante persone possono prendere attualmente la ricetta che è sul libro di cucina di qualsiasi chef, metterla lì su TikTok e spacciarla per loro, quindi potrebbe nascere anche lì una sorta di copyright legato proprio a TikTok, alla viralità dei contenuti e a questo servizio,
Esatto,
perché
esatto.
comunque quello non è destinato solo all'immagine di un content creator, ma è destinato a una vendita poi, quindi è diverso, entrano in gioco delle leggi diverse.
Esatto, l'iniziativa che appunto si chiama TikTok Kitchen dovrebbe prendere piede nella primavera del 2022 e si tratta di una collaborazione con Virtual Dining Concept, che è una catena di ristoranti americana. Veramente interessante, bisognerà andare a vedere come poi verrà recepita sia dal mercato e come appunto verrà gestita questa questione di chi ha ideato, perché molto probabilmente potrebbe riguardare semplicemente il... Faccio una carbonara e il mio video va virale perché magari l'ho fatto in modo simpatico e allora puoi ordinare la carbonara. Però oggettivamente non c'è un copyright sulla carbonara. Chi viene pagato? Ipoteticamente la cosa più diretta che mi viene da pensare è il creator che ha fatto il TikTok che è andato virale.
Bello, bello, c'è dibattito.
C'è dibattito.
Vuol dire che è una buona innovazione.
Volevi dire qualcosa, Nick?
Ridevo sul dibattito.
Bene, allora con questa singola parola arriviamo all'ultima notizia della settimana che ho trovato veramente molto bella. eBay, noto in Inghilterra per aver già fatto iniziative simili, nella campagna di Natale ha regalato a 5 piccoli business dei cartelloni pubblicitari out of home. Allora andiamo con ordine. Ogni anno in Inghilterra si tiene il Small Business Award, che in sostanza celebra i migliori piccoli business che vendono tramite eBay. Quest'anno i 5 vincitori che sono stati premiati sono stati in realtà sorpresi da un ulteriore premio, ossia la creazione, la realizzazione e l'applicazione di numerosi cartelloni digitali in giro per Londra, Birmingham e Manchester, che spingevano in sostanza a fare i consumatori, spingevano i consumatori a fare grosse spese natalizie nei piccoli negozi. E in sostanza la trovo un'iniziativa molto bella perché comunque post-Covid, anzi il Covid di per sé ha toccato veramente molto, soprattutto i business local. E mi sembra che questa faccia parte di una tendenza ad aiutare in modo concreto, cioè non si parla più di un posso fare qualcosa per aiutare gli altri, do soldi, ma si tratta di un beneficenza, di una sorta di beneficenza o di aiuto in modo concreto, cioè io posso fare qualcosa e lo faccio, posso trovare, perché comunque una cartellonistica digitale in giro per le città costa, già la cartellonistica di per sé costa tantissimo e magari i business
Sì.
local non possono permettersela, però quella digitale, che comunque è quella che permette poi alla fine magari il cambio di immagine o altro, sono disponibili anche qui in Italia, e sono ipoteticamente molto più costose. Che ne pensi, Ale?
Assolutamente sì, e può essere anche un modo secondo me per rendere, non lo so, per rendere comunque importante alcun tipo di comunicazione che rimane molto, molto tradizionale, ma che a Natale comunque ha un po' di impatto, perché comunque magari sei invogliato ad alzare un po' di più la testa tra le decorazioni e luci varie, eccetera, eccetera. È bello il gesto. Tu mi conosci, sai perfettamente che io so, per come sono fatto, direi sempre meglio farlo comunque ogni mese, 2 giorni al mese, una cosa del genere, a Natale regalarlo a 10 piccoli business, non a 5, però è chiaro che vedere queste iniziative sono molto belle. Il Natale è un periodo dove siamo tutti più buoni, dove queste cose hanno sempre molta attenzione, però vediamo se eBay lo fa anche l'anno prossimo. eBay, per fare un nome, nel senso, lo sai che è una
Sì,
polemica molto sottile la mia,
certo.
però
Cioè, si può sempre fare di più, questo è vero, si può sempre fare magari quella volta al mese, però, insomma,
no,
secondo me
l'iniziativa
va.
comunque è fantastica. Proprio in virtù del Covid, se dobbiamo essere, ecco, anche un po' critici per non limitarci a dire sì, ok, è una cosa bella, sarebbe stato figo, ecco, avviare un percorso magari annuale su questa cosa, quindi non farlo solo a Natale, ma farlo magari anche mensilmente questa cosa. Poteva essere anche un'iniziativa di breve termine a 12 mesi, non per forza forever,
Certo.
però poteva essere già un input. Ovviamente l'iniziativa è bella, ovviamente ne dovremmo vedere di più di queste iniziative. Peccato, ecco, che sia stata fatta in Inghilterra e non magari, ecco, anche qua in Italia, se posso dire.
Vero. Nick, grazie. per essere stato qui con noi, veramente, grazie.
Piacere, grazie Alejandro.
Mamma mia,
che pronuncia.
Come sei caliente.
È stato un grandissimo piacere anche per noi, come al solito vi rinnovo a farci sapere, soprattutto per la community di Spotify, qual è stata la notizia che vi ha colpito di più nel box del Q&A che trovate sotto al player della piattaforma. Los Alejandros e Nick vi augurano buon Natale. Noi ci sentiamo settimana prossima.
Auguri belli.
Ciao,
ciao belli. Ragazzi. Ciao espressini.
Ciao.